Ultimo piano.
Io penso che le frontiere vadano superate, ma anche mantenute assieme alla propria identità. Un modo corretto di viverle è sentirsi anche dall'altra parte.
Insomma, caro Roger, l'infinito orizzonte della villetta Capannone è diventato un irresistibile modello socioculturale, fedele specchio di un pezzo di società che ha utilizzato il benessere e il lavoro come modo per sfuggire alla modernità e al confronto, percepito sempre con timore, insicurezza e incertezza.
E questo mondo chiuso, asfittico e piuttosto ostile pare si conceda al presente solo con il proliferare del temibile villaggio residenziale, che colonizza il territorio, lo spezzetta, lo seziona e lo suddivide in improbabili seriali insediamenti meta-abitativi, diretta deriva architettonica della logica del profitto.
Cari amici, benvenuti nel terribile girone della moderna lottizzazione, regno incontrastato del costruttore senza scrupoli e delle spietate agenzie immobiliari.
Sempre quelle.
Naturale habitat dell'infido ominide in cravatta, specialista della mediazione di agglomerati tristi, grigi e deprimenti.
Già, basta sfogliare le pagine della ridente rivistina specializzata ed ecco che si entra nel magico mondo della proposta immobiliare, una realtà parallela popolata da uomini dinamici in doppio petto e donne tutto farde tacco 12 con l'immancabile mini aziendale bicolor.
Obiettivo, ovviamente l'affare del secolo, che troverete certamente scrutando pagine e pagine di allettante occasioni, di appartamenti baciati dal sole, di porzioni di rustici che poi in realtà sono solo case semidistrutte, però ben immerse nel verde e nella tranquillità, in aperta campagna, con splendida vista, sempre comode ai servizi e soprattutto dislocate in contesti esclusivi, prestigiosi, signorili.
E se poi diventasse un tantino complicato celarvi l'evidente infame rotonda, con il suo ricco pendant di cartacce, sacchetti di plastica, rovi e sterpaglie, o la mega superstrada a 8 corsie che scorre a soli 2 metri dalla splendida cancellata finemente intarsiata, o la sorridente conceria male odorante dietro l'angolo, ecco che il nostro super agente dallo spropositato colletto saprà irretirvi con destrezza ricorrendo al marketing estremo. Un'arma speciale in grado di fornire all'imbarazzante stabile una nuova nobiltà residenziale.
Ed ecco quindi che la ridente lottizzazione verrà magicamente ribattezzata Abitare nel verde,
le magnolie,
il bosco incantato,
i faggi,
le betulle,
residence fiorito,
iris,
orchidea,
margherita,
primavera,
fontana viva e via discorrendo.
Già.
Un campionario da brivido, degno della peggior soap o della fiction di Rai 1, ovviamente.
Dietro questa volgare giostra di mediocrità architettoniche e urbanistiche, dietro impresentabili piani regolatori, dietro le solite mazzette, il lavoro nero, i cantieri, gli infortuni, il caporalato, dietro questi perfetti fondali da Cinecittà, l'abitare segregato e rinchiuso del tavernicolo postmoderno ha definitivamente abbandonato lo spazio pubblico alla più totale incuria e al degrado.
Ed è proprio questo, in fondo, il segnale più grave, lo sfregio più pesante, la sconfitta più cocente di un modello di sviluppo urbanistico e sociale che non legge né considera più il territorio e le comunità che lo abitano, che non si occupa più di pensare prima di tutto ai cittadini, alle loro esigenze, alla qualità della loro vita, ma che guarda, invece, a reti omologate di servizi ed arredi, che considera le aree comuni solo come una mera appendice indebitamente sottratta a una sicura rendita, che non investe più in creatività ed estetica, ma che trova però, guarda un po', il modo di commuoversi e stracciarsi le vesti di fronte al mega plastico dell'ennesima sconsiderata e pacchianata vuota piazza in cemento armato, monumento alla più scaltra imbecillità progettuale firmata dal solito grande e celebrato archistar.
Oh, e il senso di sconfitta coinvolge e accomuna non solo intere genie di architetti, ingegneri, geometri, sindaci, assessori, commissari e costruttori, ma anche tutti noi, che alla fine abbiamo permesso che il bene comune finisse vilipeso, oltraggiato e messo regolarmente in secondo piano, senza considerare che proprio per la banale circostanza che appartiene a tutti, ad una comunità di persone, solo per questo dovrebbe essere un tesoro da tutelare, preservare e sviluppare più e meglio della proprietà individuale.
Quindi, cari amici mortificati e rassegnati, non lamentatevi più che non ci avete uno schifo di piazza, un pezzo di parco, un cinema, un teatro, una briosa sala riunioni, perché potete sempre estrarre la vostra fiammante cabrio dalla rimessa prestigio.
Eccola qua.
Sì, sì, quella lì, quella col mosaico replica della volta della Sistina, per fucilarvi qualche decina di chilometri di strada e andare ad immergervi nel simpatico afrore del centro commerciale, giusto per un bel hamburger, doppio formaggio, sottaceti, kebab e pancetta arrotolata. E poi, subito a casa, perché la tavernetta Perlinata è lì ad attendervi.
Piano. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Ma in fondo, ma chi se ne frega?
Nel dubbio, ho deciso di prendere le distanze da me stesso.
Robert, percepisco dei malumori.
Guarda Roger, che magari è l'eco della tua solita colite spastica.
No, Bert, pare sia qualcosa di ben più articolato. Credo proprio che in redazione serpeggi lo scontento, odo dei continui bisbigli. Leggo gli sguardi, percepisco le cose non dette, le frasi lasciate a metà. Insomma, caro socio, credo proprio che abbiamo un problema.
Beh, per certi versi è confortante, temevo che i problemi fossero ben più di uno. Per caso ti sei fatto qualche idea al riguardo?
Ma non vorrei che l'ultima calata in redazione di Lisandro abbia portato scompiglio.
Ahi, se alludi alle esecrabili circostanze che hanno portato quella sorta di subumana comparsa della società dei consumi, quell'impresentabile aggregato casuale di cellule, a sedersi sulla scrivania di Cosgrove per levarsi le scarpe e gli immondi calzini al fine di praticarsi un accurato pediluvio culminato poi con la drammatica incisione del callo del pollice con relativo taglio del lungo incancrenito e putrescente. Beh sì, devo darti atto che forse questo giro Lisandro ha davvero passato il segno.
La questione è che lo show del tuo impresentabile cugino è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e adesso sono tutti sul piede di guerra. Nessuno vuole più lavorare in uno spazio condiviso. Pretendono giustamente un proprio ufficio ed una propria scrivania. Vogliono più riservatezza, più privacy, insomma niente più open space.
E pensare che lo spazio aperto e condiviso dell'ufficio era nato come un utile strumento di risoluzione dei conflitti, in aperta controtendenza con i reparti chiusi e gerarchici della fabbrica. È uno spazio malleabile per stimolare il movimento e la condivisione, per liberare l'energia, renderle fluide e dinamiche.
Sì, mio caro Bert, vallo a dire ai nostri amici del call center o dei centri servizi incastrati in indegni cubicoli di un metro e mezzo. Se l'open space è caduto in disgrazia, è forse un segnale dei tempi che cambiano. E poi lo stanzone egalitario e democratico piaceva tanto alle aziende, anche perché fungeva da ottimo strumento di controllo sociale.
Già.
Di controllo a distanza.
Già.
Tutti lì a lavorare, sì, ma sotto gli occhi attenti del boss.
La geniale idea dell'open space venne un grande designer degli anni 60, Robert Probst, e gliela suggerì una buona causa, quella di non isolare gli impiegati, cercando un modo per dare dignità al loro bisogno di
socialità. Tutti insieme.
La ricetta era semplice: scrivania accanto a scrivania uguale idee che si mescolano, uguale creatività in circolazione, uguale più competition, uguale produttività che aumenta.
E invece nel tempo è finito che lo spazio fisico si sia via via ristretto, che il disturbo ambientale sia raddoppiato e che quindi lo scopo nobile sia del tutto scemato. Tanta umanità, pure troppa, e si sa che troppa umanità alla fine ammazza.
E questa è anche la simpatica tesi, cari amici, di un graffiante pamphlet dal titolo emblematico di L'Open Space Matue, scritto da due giovani ricercatori perditi in tempo che rispondono al nome di Alexander Yinard e Thomas Hubert.
Secondo i due studiosi mangia formaggio, lo stanzone dove lavorano tutti sarà anche smart, sarà anche giovane, cameratesco e di tendenza, ma alla fine è un'atroce condanna, una confusionaria, stressante e coatta vita in comune, una sorta di doppia prigione lavorativa.
Le orribili suonerie dei colleghi, il capo che chatta, la vice con quell'angosciosa colonna sonora che esce dalle sue stramaledette cuffiette, il vicino che mette le sue orrende sneaker sulla scrivania, esattamente sotto il vostro naso, quella che urla anche solo per dire ciao.
Ciao,
l'altro sudato che borbotta con la moglie al telefono, e tutto questo accade ogni cazzo di minuto per 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana.
E poi gli odori, i tic, le nevrosi, le parole inutili, le cene da fissare, il manzo da tritare, le babysitter da contattare, le liti col fidanzato, con le madri, lo sfogo con l'amica, la TV accesa, l'aria condizionata alta, no bassa, la finestra chiusa, le luci soffusa, ma anche la finestra aperta e i neon sparati addosso.
Come dice il sociologo De Masi, la creatività ha bisogno di massima introversione, di massima community. Le idee arrivano quando arrivano, in una stanza, ma anche per strada o sotto la doccia.
Già.
Questa ignobile cantilena della flessibilità dovrebbe garantire l'assoluta libertà anche spaziale per l'impiegato, prevedendo luoghi e occasioni di raccolta delle idee.
Cari amici industriali, cari direttori del personale, cari HR, non è sempre detto che l'open space sia uno schifo ed il vertiginoso aumento del co-working certo autorizza a riflettere, ma il vecchio infame stanzone è purtroppo lo specchio dell'umanità. E quando questa è maleducata, puzzona, volgare, idiota, supponente e arrogante, ecco forse che la convivenza e il lavoro possono risultare un tantino snervanti e quindi improduttivi.
Ho un'idea, Roger. Prima di smantellare l'open space, potremmo inviare i nostri collaboratori ad un corso accelerato di bon ton e buone maniere, che magari risolviamo senza devastare il loft, perché il caos sarà pure creativo, ma anche il silenzio qualche volta ha le sue porche cose da dire.
Top 5.
Caro Bert, l'infame sigletta suggerisce che ancora una volta siamo infin pervenuti all'imbarazzante momento dell'orrenda classifichina.
Cari amici, che dia è? Ah. Che il nostro indomito spirito adolescenziale vi attenda nel buio e vi abbatta, qualora anche questa volta non vi siate colpevolmente preparati per tempo al triste e miserevole evento.
E insomma, per quanto mortificati per l'inaudito fardello che vi si sta per infliggere, siamo ciò nonostante pronti a servirvi l'ennesima improbabile top 5 che attende qui minacciosamente al varco, in un'orgia giaculatoria di deliranti fremiti ordinatori.
Abbiate il coraggio delle vostre azioni su e dei vostri pensieri, che lo sappiamo benissimo che proprio in questo preciso istante, così tutto su spazio, space, siete lì chiusi nel vostro micro ufficio, nel vostro simpatico cubicolo, intenti compulsivamente a compilare la vostra personale classifica dello spazio,
sì,
piena zeppa dei soliti titoli di fantascienza, di letteratura cosmica, di avventure siderali.
E invece no, cari amici, troppo facile. Qui, di sci-fi, raggi cosmici che balenano nel buio, viaggi e guide galattiche, costellazioni, droni, alieni, tripodi e altri assortiti esemplari stellari, non se ne parla, niente, nisba, nemmeno l'ombra. Che se poi lo viene a sapere l'associazione per la lotta alla banalità, colpifero che ci rinnova la tessera.
E allora, ancora una volta, in mezzo a mille sofferenze, ci siamo dovuti spremere quel poco che rimane delle nostre povere meningi, sino all'ultimissima goccia di neuroni, spostandoci purtroppo quindi in altri diversi spazi, da quello fisico a quello figurato, dall'euclideo a quello empatico. E questa che segue è purtroppo il disgraziatissimo frutto di cotanta e inutile fatica.
Numero 5. Al quinto posto della nostra indegna lista c'è Flatlandia, storia fantastica a più dimensioni di Edwin Abbott Abbott, 1884.
Se lo spazio pensasse di avere un numero finito di dimensioni, allora Flatlandia, racconto dell'improbabile incontro di un abitante di un ipotetico universo bidimensionale con un abitante di un universo tridimensionale, sarebbe la sua perfetta nemesi.
Vera e propria sorta di condanna letteraria, inflitta per decenni agli aspiranti studenti di matematica, l'opera di Abbott nasconde in realtà un'aspra critica della società vittoriana di fine secolo, le cui rigide convenzioni sociali sono messe alla berlina dall'idea della suddivisione dello spazio in caste, dove ad esempio le donne sono semplici linee e gli uomini acquisiscono invece rilevanza solo in base al numero dei lati di cui sono costituiti. Scusa Bert, sinceramente non mi sembra che le donne siano delle linee, anzi...
Vedi di controllare gli ormoni, Roger, e non pensare a Joan. Quello che ne esce in realtà è una sorta di romanzo distopico ante litteram, dove la caratterizzazione dello spazio diventa l'occasione per un curioso pamphlet politico-pedagogico in aperta polemica con le rigide strutture e convenzioni del sistema universitario dell'epoca.
Numero 4. Il quarto posto della top 5 è invece occupato dal movimento spazialista di Lucio Fontana, Buenos Aires, 1946.
Ancora una volta lo spazio diviene non solo luogo di incontro e confronto, ma anche movente di una reazione creativa ad un'arte stagnante e monolitica. Il Manifesto Blanco, il decalogo di Lucio Fontana alla base della corrente, propone infatti l'approdo alla tridimensionalità nel tentativo di superare i confini dell'arte pittorica ed espressiva, valorizzando tutte le spinte innovatrici, il progresso e l'urgenza delle nuove scoperte scientifiche.
I pittori spazialisti non pitturano, non colorano, ma immaginano costruzioni e architetture pluridimensionali nel tentativo di dare corpo e forma a nuove energie ispiratrici, alle forze naturali celate da atomi, particelle ed elettroni.
Lo spazialismo è una rivoluzione condotta da un ristretto gruppo di artisti come Lucio Fontana, Roberto Crippa, Giuseppe Capogrossi, Mario De Luigi e Antonio Sanfilippo, che superano le regole, le inibizioni, che non si accontentano più della solita superficie piana della vecchia tela, ma vanno oltre.
Nelle loro abili mani così il piano, la linea, anche grazie a trattamenti sin lì considerati poco ortodossi a base di lacerazioni, buchi e tagli, assumono una inedita dimensione prospettica e si trasformano in un trampolino di lancio per una nuova, singolare e coraggiosa avventura spaziale.
5.
Beh, siamo finalmente arrivati sul podio di questa top 5 spaziale. Al terzo posto della nostra simpatica listina troviamo Spazio Libero, i programmi dell'accesso. Ma c'è sempre stata là? Boh. Rai, Italia dal 1977 al 1995.
Caro Roger, qui i più giovani non possono certo capire, ma per noi, ostinati vecchiardi, Spazio Libero è stato per anni una fonte spesso involontaria,
colà,
del tutto involontaria. C'è sempre stata là, di ispirazione. Nato nell'ambito della prima riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, il programma è uno strumento di partecipazione e accesso. Accesso al mezzo televisivo per associazioni politiche, culturali, sociali, religiose, che provvedevano più o meno grottescamente a confezionare in proprio un quarto d'ora di piena e assoluta libertà espressione.
Eccola. Malgrado gli orari antelucani in cui veniva mandato in onda, il programma diventò nel breve volgere di una stagione un memorabile palcoscenico, offerto al ludibrio pubblico, in bilico perenne tra contenuti reali, autentico spirito di servizio e inutile facezia, tra l'involontario trash mediatico e la folle vena artistoide di tanti piccoli registi, tra utile strumento di partecipazione e recinto della più ignobile pippa propagandistica. Sostanzialmente un esilarante filo continuo che collegava idealmente la valorizzazione della salama da sugo con l'associazione... senz'altro. Valorizzazione della salama da sugo con l'associazione per la difesa del caprimungo, il Grest Parrocchiale, gli ufologi.
Così scrisse il critico Aldo Grasso nel lontano 1977 sulle pagine dell'Espresso. Sarà involontario, sarà casuale, sarà indiretto, ma in TV non si era mai visto tanto surrealismo. Chi ha il gusto dell'humor nero, della comicità esplosiva, delle letture aberranti, ogni giorno ha un motivo di sollecitazione. Verso le 7 di sera o dopo il TG della notte. Va in onda un vero e proprio festival dell'autogestione, del fatelo da voi, del dilettante allo sbaraglio. Se uno si lascia catturare dal fascino perverso di queste trasmissioni, entra in un gorgo di piaceri proibiti, di fulminanti dialoghi, di memorabili inquadrature.
Con la A. E siamo quindi giunti al numero 2, dove troneccia La giusta distanza di Carlo Mazzacurati, Fandango, Rai Cinema, Italia, 2007.
Beh, è un film magistrale dove emerge tutta la vena, la sensibilità e l'intelligenza di uno dei più grandi registi italiani, che per l'occasione ambienta nelle nebbie delle foci del Po un intreccio dalle tinte noir, mescolando sapientemente ignoranza e pregiudizi alle classiche dinamiche di una relazione difficile, in un accorato omaggio, diciamolo, alle lucide visioni di Claude Chabrol, ma anche all'atmosfera di Michelangelo Antonioni.
Un'opera che la critica ha sottovalutato, fermandosi alla superficie, all'intreccio della trama, all'evidenza traslucida dei paesaggi misteriosi e quasi ostili del Delta Padano, che peraltro rimandano ad altre riuscite opere del regista padovano, come il capolavoro di Notte Italiana del 1987.
Già, senza fermarsi in realtà a ragionare su quello che invece è il vero focus del film, il punto di vista del giovane redattore, che è poi quello della camera, del regista e anche di noi spettatori. La giusta distanza è proprio quella che un giornalista dovrebbe essere in grado di interporre tra sé e gli avvenimenti di cui si trova a riferire.
Meditate,
non
gente.
Tanto lontano da suggerire indifferenza, ma neppure così vicino da lasciarsi coinvolgere. Una lezione, direi, estremamente attuale,
direi,
dati i tempi in cui ci tocca muoverci. Ma sai cosa mi viene in mente, caro Roger?
Dimmi.
Esattamente quello che ha scritto sulle pagine del Sunday Telegraph la giornalista Janet Daly, a margine dell'esecrabile vicenda dell'intercettazione del News of the World. Dice la Daily, il giornalismo politico britannico, ma qui si potrebbe parlare di tutti, vero?
Certo.
È un club a cui appartengono sia i giornalisti che i politici. Questa familiarità e questa contiguità sono i veri corruttori della vita politica. Lo spettro dell'autocensura e la vigliaccheria autoassolutoria dei giornalisti, secondo cui i poteri forti sono impossibili da contrastare, rappresentano un pericolo costante per la democrazia. Adesso, per cortesia, glielo vai a dire ai nostri allegri politici e agli amabili gestori dei vari salotti televisivi?
E siamo finalmente arrivati al numero uno, al primo posto dell'allegra classifica spaziale. Quale miglior spazio può esistere se non quello smaterializzato, aereo e nuvoloso del cloud computing? Eh sì, avete capito bene, al primo posto c'è proprio il World Wide Web, c'è Internet.
A riguardo, si è già detto tutto. La rete ha avuto una nomination per il Nobel per la pace, l'abbiamo pure votato, eh? L'abbiamo annoverata tra le prime 10 innovazioni del progresso scientifico dell'umanità, l'abbiamo considerata come il principale strumento di socializzazione e democratizzazione. Insomma, Internet, per eccellenza, è il nostro primario spazio espressivo.
Quindi non ci piacciono i tentativi di regolarla e gestirla dall'esterno per controllarne le informazioni. Non ci piacciono le maldestre pretese dell'industria dello spettacolo di censurare i siti in nome di una farraginosa e antistorica normativa del diritto di autore. Non ci convincono per niente le delibere della GCOM, l'autorità del garante della comunicazione, con cui ci si appresta a chiudere i siti con contenuti sospetti o magari scomodi, in modo arbitrario e unilaterale, senza alcun rispetto dei diritti di difesa né tantomeno la garanzia di un equo contraddittorio.
Insomma, troppi interessi, troppi timori. Oggi il potenziale della rete è sostanzialmente illimitato e per questo fa paura, in primis ai governi e in genere alla politica. Digital divide permettendo, Internet è lo spazio per eccellenza, perché lì si giocano tutte le nostre chance per avere un futuro diverso, per una maggior partecipazione, un controllo diverso ai processi decisionali dell'informazione.
Insomma, la rete, nonostante la solita dose di assortite banalità, nonostante la tracotante invasione dei social media, rimane un'opportunità davvero straordinaria per affrancarci un po' dal ruolo di sudditi e tornare ad essere davvero dei cittadini attivi.
Yeah. State ascoltando Ultimo Piano.
L'architettura è musica nello spazio, una sorta di musica congelata.
Top 5.
Scusa Bert, è finita la top 5, però?
Cioè, scusa Roger, qualche istante fa, cioè, devo confessare che cominci davvero a preoccuparmi. Senti, ma dove stai fatti un po' vedere? Perché queste tue frequenti amnesie selettive potrebbero essere i primi segni dell'Alzheimer o qualche effettino collaterale del metanolo. Scusa, cos'è che stai bevendo? Cosa stai ingollando di grazia?
Tranquillo, Bert, che sono solo al nono Martini e il mio fegato non è mai stato così bene. Piuttosto, non è che hai visto ancora in giro quei loschi figuri dell'alba?
No, Roger, lo sai che se ne sono andati poco fa. Lo sai che i temibili segugi dell'Associazione per la lotta alla banalità non hanno certo mica tempo, mai, tantomeno quello da perdere. Per cui, controllata la classifichina, se ne sono andati iti. Pare che abbiano un bel po' di lavoro arretrato dalle parti di Roma, via Teulada. Non so, cosa c'è Roma, via Teulada?
Senti, Bert, devo confessare che non ce la faccio più a trattenermi.
Beh, tranquillo, vai. Insomma, non ci sono problemi. Il bagno nel corridoio
non
è in ottime condizioni dopo l'ultima cappatina di Lisando. Ma secondo me ce la puoi fare.
No, Bert, non parlavo di minzioni o evacuazioni, bensì di classifiche. Perché sono troppo tormentato e alba e non alba, non si può fare un break sullo spazio, una top 5 degna di questo nome senza parlare di fantascienza, non si può, semplicemente non esiste.
Calma Roger, tieni a freno i bassi istinti, lo sai vero che stiamo davvero scherzando con il fuoco, lo sai che se solo ci sentono parlare di fantascienza, questi ci revocano l'iscrizione, il patentino, i benefit per il massaggino thailandese del martedì, che lo sai è l'unica cosa che mi mette un po' in forma, il ticket restaurant e soprattutto i buoni sconti del supermercato, che di questi tempi sono come oro. Sarebbe una tragedia di immani dimensioni.
Tranquillo Bert, gli spietati ispettori hanno già preso la porta, Cosgrove si è infilato giù da Max con Lisandro, Draper sta smaltendo la sbronza addormentato sul banco in regia, qui non ci sta ascoltando nessuno.
Questo è vero.
Insomma, se siamo veloci e accorti, non se ne rendono nemmeno conto. Dai, Bert, è la nostra occasione. Dai che ce la possiamo fare, poi lo sai che le regole sono fatte per essere infrante.
Sì, esattamente come dicevano anche il mostro di Milwaukee e Jack lo squartatore, eh?
Vabbè, bando agli indugi, Bert. Signore e signori, in aperto spregio alle direttive dell'Associazione per la lotta alla banalità, eccovi, in esclusivo omaggio, la vera top 5 di Ultimo Piano. La classifica dei 5 migliori film sci-fi di ambientazione spaziale.
Ok, Roger, ma facciamo piano, però.
Ok,
al quinto posto c'è Guida Galattica per autostoppisti di Garth Jennings. E questo per sostanziali due motivi. Uno. Ho sempre avuto un debole per Marvin the Paranoid Android, il robottino super depresso. Due, la sigla iniziale, quella coi delfini canterini che scappano prima dell'arrivo dei demolitori, è da storia del cinema. Addio e grazie per il pesce. Un commovente, intenso ed elegante momento di follia estrema che ha contagiato mezzo mondo, musicanti e Ultimo Piano incluso. Please don't panic.
Grazie per il pesce, anche se in fondo ci ricresce. La vita a volte va così. L'intelligenza che c'è in voi non vi ha mai reso come noi. Non c'è rispetto verso le cose belle. Vi salutiamo, grazie per quel pesce.
Il mondo si distruggerà, la colpa è vostra e si sa. E tanti lo sapevano già.
La pesca qui è tragica, è fuori da ogni logica, a volte di voi non sono cattivi affatto. Addio, 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 addio,
addio, addio, addio, addio, addio,
vi salutiamo, grazie.
Piano,
piano è il quarto posto.
Questo casino.
C'è invece un classico dell'introspezione spaziale, Solaris, l'originale però, diretto dal grande Andrei Tarkovsky, non la versione di Soderbergh con il perplesso Clooney, che per carità non è poi così orrenda, ma è troppo veloce e quasi comprensibile. Vuoi mettere il lento imperscrutabile incedere del maestro?
Piano, però, al terzo posto ci troviamo invece un vero e proprio outsider. Perché non ce ne vogliono i suoi autori, ma è veramente un B-movie, venuto abbastanza bene però. È un filmetto onesto, che si regge in piedi quasi da solo ed è una trama che prova pure a stupire. Stiamo parlando di Pandorum, l'universo parallelo diretto da tal Christian Hallvard. Tranquilli, niente a che vedere con i dolci natalizi né tantomeno con animali verdi che volano.
Già.
Ma è un ottimo brodetto di citazioni e omaggi ai principali film di genere. Insomma, una sorta di ripassino ben mescolato dal sapore
piano,
onesto.
Piano, piano, Bert, fai piano che ci sentono. Al secondo posto invece c'è Moon di Duncan Jones, il rampollo di Bowie che, bisogna riconoscerlo, ha infranto ogni pregiudizio sulle sue reali capacità registiche e ha girato una pellicola ben riuscita, tutta costruita su uno straordinario Sam Rockwell, che sembra uscita da un'ideale galleria degli anni 70. Jones ha infatti recuperato la stessa atmosfera, le ambientazioni e la fotografia di alcune tra le più riuscite opere di fantascienza, facendo di Moon un bellissimo omaggio a nono Stanley, ma anche al Peter Ames di Atmosfera Zero, al primissimo Alien di Ridley Scott o alla serie proto-trash di UFO e Spazio 199.
Ok, ok, dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Allora, al primo posto c'è un filmetto cult che ci ha sempre intrigato, Dante 01, del grande Marc Caro, un film assolutamente claustrofobico dove di fantascienza, a dire il vero, non c'è molto, anzi forse veramente poco, però piuttosto il film è un convincente intreccio tra ambientazioni dark, thriller a sfondo carcerario, horror, mito, religione e misticismo in una lenta e inesorabile discesa agli inferi.
Ah, Bert, comincio a sentirmi meglio.
Mi sento, vedi.
Mi sento come liberato. Temo che Draper abbia smesso di russare.
Ah, sì?
A me andare con il prossimo brano.
Okay, allora prepara.
Ma scusa Bert, non ho sentito dove abbiamo messo Inception e Brazil.
Da nessuna parte.
Da nessuna parte?
No.
Come da nessuna parte?
No, no.
No, dai, non va bene. Allora dobbiamo rifare il tutto. Fermo!
Sì.
Dai, fermo,
sì, sì,
Bert!
Va bene.
We'll be right back.
benvenuti all'ultimo piano.
Ho guardato e guardato, ma non ho visto Dio.
3, 2, 1.
Ogni giorno Abdullah Had Momanda, 51 anni, prende l'autobus delle 6:27 dal parco Scharnhauser per andare al lavoro. La cosa che lo colpisce di più è che il biglietto si paga direttamente all'autista e sul bus non c'è nemmeno l'ombra di un controllore. Proprio come sugli aerei, pensa.
Quando era bambino, Momand pensava che su ogni aereo viaggiasse anche un controllore. Era così almeno che funzionava sugli autobus che passavano per il suo piccolo villaggio di Sardar, a 100 km da Kabul.
Momand guardava gli aerei in cielo e gli capitava di emozionarsi all'idea che lassù ci fosse un controllore, un signore di cui avrebbe voluto prendere il posto.
«Sono l'uomo più fortunato del mondo», dice oggi a distanza di anni Momand, «perché sono stato il primo e unico cosmonauta afghano».
La storia è questa. Nel 1978 Momand viene inviato nella base di Krasnodar in Unione Sovietica a seguire l'addestramento da pilota militare. Parte solo qualche mese prima che le truppe sovietiche invadano l'Afghanistan per deporre il governo presieduto da Nur Mohammad Taraki, leader del Partito Democratico Popolare.
Momand, che nel frattempo era già diventato il comandante di una squadra di 20 aspiranti piloti afghani, a quella notizia, così come i suoi colleghi, rinuncia coraggiosamente per protesta a tutti gli incarichi. L'invasione era inaccettabile, dice. Non volevamo il socialismo a tutti i costi, non ci interessavano le teorie, volevamo solo un po' di giustizia.
Furono tempi duri per Abdullah Had e i suoi compagni, relegati stabilmente ai margini della squadra, guardati a vista e con sospetto, come una sorta di infiltrati dietro le linee nemiche. Però alla fine anche lui fu inviato in missione contro i Mujahideen, che combattevano l'esercito sovietico. Ma lui non voleva bombardare i civili e quindi finiva regolarmente per sganciare le bombe fuori bersaglio, sulle pendici delle montagne, ben lontano dai villaggi.
Poi un bel giorno Mikhail Gorbachev apparve in televisione ad annunciare il ritiro dell'Armata Rossa, disponendo che la rinnovata amicizia tra i due paesi dovesse essere celebrata degnamente con l'invio nello spazio di un equipaggio composto da un astronauta russo e da uno afghano. Quando si doveva fare le cose in grande, l'apparato del marketing sovietico non andava mica tanto per il sottile.
Era certamente un gesto di bassissima propaganda, ma per Momand fu proprio una grande fortuna, perché all'età di soli 29 anni, dopo 6 mesi di preparazione, partì per la missione Soyuz TM6. Era il 29 agosto 1988 e nelle immagini d'epoca Momand ricorda il giovane Omar Sharif o il Tom Selleck di Magnum P.I., con i baffi neri e uno sguardo più timido che audace.
Ma la sua spedizione nello spazio rischiò di finire veramente molto male. Di solito, al momento del ritorno, in un punto preciso dell'orbita, bisogna azionare i razzi che permettono alla navicella di entrare nell'atmosfera terrestre con il giusto angolo di curvatura. Nel caso della Soyuz 6, i razzi purtroppo si attivarono in netto ritardo.
Momand e Liachov rischiano veramente grosso, magari finendo oltre la Cina, direttamente a mollo nell'Oceano Pacifico. Al secondo tentativo i razzi si accendono per qualche istante, ma poi si rispengono subito dopo. La cosa si complica perché ad accendersi adesso invece è la spia che segnala l'imminente sgancio dei razzi che secondo i computer avevano svolto il loro porco lavoro. L'unica possibilità è di passare velocemente al comando manuale ed è esattamente ciò che Momand urla più volte concitatamente al comandante Liachov senza ottenere risposta, almeno sino al momento in cui tutto rallenta, si ovatta, quasi si ferma e lui, al rallentatore, come in una moviola, prende la più drammatica decisione della sua vita.
«Se non avessi premuto il pulsante, chissà, forse oggi non sarei qui», dice Momand. «Ancora 2 secondi e probabilmente dopo lo sganciamento dei razzi ci saremmo ritrovati in un posto indefinito del globo a danzare tra i flutti ad est del Mar della Cina».
Anche se la sua partecipazione alla missione era giustificata dai più futili motivi propagandistici, Momand rimane convinto che la sua presenza lassù tra le stelle sia stata utile, anche perché durante il suo viaggio ha avuto l'opportunità di compiere un gesto importante.
Negli stessi momenti in cui sulla Terra i soldati sovietici si ritiravano dal suo paese, Momand inviò un messaggio dallo spazio che fu trasmesso ovunque. «Noi afghani», diceva il breve comunicato, Non abbiamo bisogno di altre guerre. Da qui non vedo carri armati, né caccia bombardieri. Ricostruiamo il paese, ma lo facciamo insieme.
Se Momand, chiuso nella sua navicella spaziale, avesse solo immaginato cosa sarebbe accaduto da lì a poco al suo paese, a lui e alla sua famiglia, costretti a scappare dalla propria casa per chiedere e ottenere con tanta difficoltà asilo politico a migliaia di chilometri di distanza, nella fredda Germania, chissà se avrebbe premuto con tanta prontezza quel pulsante.
Perché avrebbe forse pensato Momand in quei drammatici frangenti? La Terra non è per niente quella cosa intera che vedi dallo spazio. E forse non lo sarà mai.
Ascoltando Ultimo piano.
Mi hanno sovente domandato cos'è la zona, che cosa simboleggia, e hanno avanzato le interpretazioni più impensabili. Io cado in uno stato di rabbia e di disperazione quando sento domande del genere. La zona è la zona. La zona è la vita. Attraversandola l'uomo o si spezza o resiste. Se l'uomo resiste dipende dal suo sentimento, della propria dignità, dalla sua capacità di distinguere il fondamentale dal passeggero.
Caro Roger, la musica non è mica solo questione di tempo, ma anche di spazio, anzi, di iperspazio.
Tranquilli, che non vogliamo massacrarvi con l'ennesima improbabile avventura galattica della solita astronave alla deriva, nello spazio profondo, che magari ci rimanesse pure la deriva,
già.
Che così non stracerebbe più i maroni a centinaia di migliaia di affaccendati terricoli.
No. Qui, le astronavi, questo giro le lasciamo volentieri in orbita al loro tragico, cinico destino. Qui parliamo di cose ben più serie. Vogliamo raccontarvi il futuro prossimo della musica e dei concerti dal vivo.
Come certamente saprete, esattamente come lo spazio, anche la musica ha le sue porche dimensioni, che risultano sostanzialmente legate alla direzionalità, alla quantità o alla qualità delle fonti con cui viene riprodotta, dalle classiche casse acustiche ai grammofoni, passando per le cuffie.
Da sempre si ritiene che la musica, al pari di una vibrazione acustica, sia sostanzialmente un'espressione monodimensionale. Dalla tecnologia alla filosofia, dalla letteratura alle prime applicazioni pratiche, la musica è sempre stata considerata un'arte finita, temporanea, istantanea, legata al tempo, sventurata, per dirla con le stesse parole di Leonardo da Vinci.
Ma in realtà il suono abita e permea lo spazio. Ci circonda galleggiando e disperdendosi nell'atmosfera. La questione di fondo è quindi trovare il modo migliore per raggiungerlo e coglierlo nel modo più completo e appropriato.
Gentili amici di Ultimo Piano, siete giunti sulla soglia della prossima frontiera del business sonoro e dovete prepararvi a dare il benvenuto all'affascinante e rivoluzionario universo della musica binaurale, e cioè della musica in 3D.
Il concetto è lo stesso di quello spaziale. Dice Francesco Vitale dei Cracker Jack, una delle prime band a lavorare stabilmente con la musica binaurale. Se nei romanzi l'iperspazio è la quarta dimensione, quella in più che fa fare i salti alle astronavi, la nostra musica vuole fare lo stesso.
Nel concerto binaurale la musica non arriva più da un luogo specifico. Non c'è più un left e un right. La musica è il luogo e l'ascoltatore ne è parte integrante perché è letteralmente immerso al suo interno.
La tecnica è semplice. Grazie ad una serie di microfoni innestati nella testa di un manichino dotato di sofisticate orecchie digitali e di microfoni ad alta fedeltà, la musica eseguita su un palco in una sala di registrazione viene riprodotta direttamente e senza apparati di mediazione nelle orecchie del pubblico, che può quindi finalmente apprezzare una performance in una pressoché perfetta condizione ambientale di percezione.
I sistemi di registrazione binaurali mirano a riprodurre il modo di sentire dell'orecchio umano attraverso l'uso di materiali con caratteristiche di assorbimento analoghe a quelle di un cranio umano.
E ottengono acusticamente risultati talmente raffinati ed eccellenti che non vi è alcuna possibilità di competition con i sistemi di home theater che cercano invece di riprodurre le caratteristiche uditive dell'orecchio sovrapponendo tracce stereo tradizionali.
La binaural music non è certo una novità per il pubblico più smaliziato ed experienced, perché se ne sono utilmente serviti in passato artisti stranoti come Lou Reed, Peter Gabriel, addirittura Herbert von Karajan o Leopold Stokowski, o factory come i furbastri della Pixar. Ma diventa in questo contesto digitale di ibridazione tecnologica un'esperienza musicale ad altissimo tasso di innovazione, perché ha l'intrinseco pregio di abbattere la sacra e invalicabile frontiera tra pubblico e musicista.
La musica binaurale trasporta infatti l'ascoltatore sul palco nel bel mezzo del gruppo che sta suonando, condividendo il tutto in un unico spazio ideale e spostando quindi il bilanciamento dei sensi in favore dell'udito, così che si possa finalmente dire che il concerto non lo si va più a vedere, ma lo si vada a sentire, magari con gli occhi chiusi.
Ed è proprio questo potenziale iconoclasta che ci piace, perché rimette in discussione le rendite pregresse, le categorie, i cliché, eppure le grottesche moine di tanti grandi e piccole rockstar di provincia che se la dovranno vedere con il proprio pubblico, senza alcuna protezione di un palcoscenico o senza le abili magie di un fonico di sala.
La via per la multisensorialità della musica è quindi ormai tracciata. Dell'udito si è detto. Sul tatto si sta lavorando da tempo. In materia di olfatto ci sono centinaia di positive esperienze legate alla produzione sintetica di essenzi e odori, mentre per quello che riguarda il gusto si sta studiando una mappa teorica che intrecci fisiologia e anatomia.
Pensa, Roger, chissà che gusto potrebbe avere un brano di Stockhausen. Quali sensazioni tattili potrebbe trasmettere una composizione di Goretzky?
Già.
O piuttosto, quali aromi o profumi potrebbero sprigionarsi da una sinfonia notturna di Schoenberg?
Pensateci. Insomma, come avrete ormai colto, anche la musica è pronta a compiere il suo balzo nell'iperspazio.
E questo, alla faccia delle leggi fisiche, dei propulsori al plasma, degli universi olografici, dei grigi, degli Angelas, dei Giacobbos, di Star Trek e pure di Hatsune Miku, l'ologrammone manga musicale che ruba lo spazio e il palco a tante giovani e inconsapevoli starlette.
Questa conversazione non può avere più alcuno scopo. Addio.
La trasmissione è stata diffusa a titolo sperimentale anche a colori con il sistema
Ultimo Piano.
E ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata.
Ultimo Piano.
Care amiche e cari amici, anche quest'oggi siamo arrivati al momento dei saluti, ma come sempre non possiamo fare i bagagli prima di aver indegnamente ringraziato le numerose fonti che hanno ispirato anche questa puntata di Ultimo Piano e che sono, in consueto e rigoroso ordine casuale,
L'Espresso, Aldo Grasso, Intelligence Lifestyle, Il Sole 24 Ore, Andrea Zanzotto, Zygmunt Bauman, Repubblica, Alberto Carollo, Larry Niven, Woody Allen, Claudio Magris, Marco Paolini, Friedrich Wilhelm Josef von Schilling, Alexandre Deynard, Thomas Zuber, Andrei Tarkovsky, Nova, Yuri Gagarin, Süddeutsche Zeitung, Internazionale, Domenico De Masi, Janet Daly, Vittorio Zucconi, Vitaliano Trevisan, Cesare Pavese, Wikipedia e, buon ultimo, il vocabolario Devoto Oli.
I contributi audio sono stati estratti da
Paolo Di Gianantonio, Rai 1, Rosanna Vaudetti, Rai, Toy Story di John Lasseter, Blade Runner di Ridley Scott, Fantozzi di Luciano Salce, Star Trek di Gene Roddenberry, Tron di Steven Lisberger, Guida Galattica per Autostoppisti di Garth Jennings, 2001 Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick.
E la voce narrante ce l'ha prestata
Martino Bianco.
In redazione è tornato suo malgrado a schiacciare indegnamente i tasti della macchina da scrivere quel disperato di
Ken Cosgrove.
Alla regia a sbadigliare tra i cursori c'era invece
Don Draper.
Se vi venisse voglia di parlarci al momento non possiamo soddisfarvi, se però invece vi venisse la frevola di scriverci, beh, fatelo pure, alla nostra mail, sul nostro blog o alla pagina Facebook.
Fortunatamente, secondo la moderna astronomia, l'universo è finito. Un pensiero consolante per chi, come me, non si ricorda mai dove ha lasciato le cose.
Ultimo Piano vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima volta.
State bene, state caldi, state saldi.
Ciao!
Ciao!
Cioè, beh, ciò, abbiamo finito.
Ma sì, dai, andiamo a casa. Andiamo
via. Spegni, spegni.
Dai, su che andiamo a casa.
Su, via, Ken, dai, via, via, chiudi, dai, chiudi, chiudi quella finestra. Chiudi.
Dai, su.
Chi è che sveglia, Don?
Basta, andiamo via, dai.
Su. Va bene. Ciao. Chiamate John.
Ciao. Ciao.